poeti, queste anime viventi, animali, anima e mondo, con Silvia Ronchey, quinta puntata.
Salve, sono Silvia Ronchey, buona domenica e benvenuti alla quinta e ultima puntata di Queste anime viventi. Nelle prime quattro settimane di questo cupo novembre abbiamo seguito un percorso in quattro tappe. Siamo partiti dall'evento con cui si è aperto questo 2020, un evento autenticamente infausto, funesto. L'olocausto in Australia di un milione di animali morti nei grandi incendi del bush australiano. Abbiamo notato la relazione simbolica, psicologica, di questo evento con il contagio zoonotico da Covid-19 che ha colpito gli umani con una sincronicità così sorprendente da indurre moltissimi, incluso il Papa di Roma, a considerare la pandemia quasi una sorta di contrappasso, di nemesi per il sacrilegio verso il mondo animale e per il peccato contro la terra compiuto dall'uomo. Abbiamo visto all'inizio del nostro ciclo che questa è anche l'invenzione iniziale di una fiaba, l'Assemblea degli animali di Filelfo, uscita questo mese in libreria. Una narrazione mitica che ci ha aiutato a constatare anzitutto il crearsi spontaneo e direi globale nei duri mesi che abbiamo attraversato e stiamo ancora attraversando di una sorta di religione della natura, condivisa non solo dal pensiero laico, ma anche dalle diverse religioni. Ora, seguendo il filo conduttore della fiaba di Filelfo, abbiamo esplorato alcuni segmenti cruciali dell'edificio di fonti letterarie, filosofiche, teologiche sulla natura, sugli animali, sull'anima e sull'anima del mondo, su cui è costruita la scrittura facile, divulgativa in apparenza della sua fiaba. Usando le epifanie dell'anima animale che costellano la millenaria tradizione letteraria occidentale, e non solo, abbiamo analizzato insieme cause e effetti della distruzione ecologica, del danno inflitto dall'uomo a ritmo sempre più serrato, sempre più accelerato, alla terra e agli altri suoi abitatori, agli altri animali. Abbiamo seguito le tracce e inseguito le epifanie di questi ultimi, cioè delle bestie, degli altri animali, nella storia umana, collettiva e individuale, ossia nella psiche di ognuno di noi, ma anche in quell'anima collettiva che è stata chiamata anima mundi, anima del mondo. E questo è un concetto antico, platonico, neoplatonico, ridefinito e riformulato in termini propriamente psicologici da quel neoplatonico contemporaneo che è stato James Hillman, e abbiamo consultato il suo pensiero sugli animali e abbiamo ascoltato i suoi consigli su come guarire attraverso il recupero delle immagini animali nella nostra anima, noi stessi e il mondo. I suoi consigli su come recuperare una nuova arca di Noè, un'arca interiore, su come attuare quella metanoia, quella auspicata conversione ecologica di cui l'uomo, gli animali, il mondo, insomma l'anima collettiva e la sopravvivenza stessa del pianeta hanno bisogno. Un cambiamento del modo di pensare, un cambiamento intellettuale, perché la parola metanoia, conversione appunto in greco antico, implica etimologicamente l'intelletto, viene dal verbo metanoein, quindi significa alla lettera questo. Abbiamo citato, seguendo il patchwork di citazioni di Filelfo, il pensiero di filosofi antichi come Platone, Aristotele, Plotino, o anche moderni come Hobbes. Abbiamo ascoltato la Bibbia e il Corpus Hermeticum, padri della Chiesa come Origene, agiografi come Jacopo da Varazze, ma anche le parole di sapienti presocratici come Empedocle, di sacerdoti delfici come Plutarco, o quelle incise sulla pietra negli editti di Ashoka, il grande re che poco dopo il passaggio di Alessandro proclamò nelle vaste regioni dell'antico Oriente in cui esercitava il suo illuminato potere la sua credenza nel Dharma e le sue leggi in difesa degli animali. Nell'ultima puntata di domenica scorsa abbiamo accennato come Filelfo nella sua fiaba si serva alla fine di un mito di trasformazione, di metamorfosi interiore, ma non solo, almeno nei termini mitici che da millenni sono adottati dalla letteratura sulla metamorfosi, da Ovidio fino a Kafka. La domanda adesso è: ammesso che una conversione ecologica o anche una vera e propria metamorfosi avvenga nel singolo essere umano, porterà a un cambio di rotta, a una metamorfosi del mondo? Come perseguire una ridefinizione del rapporto dell'uomo con le altre specie, con gli animali, con le piante, nella realtà esterna? Assisteremo a uno sciogliersi dei generi, delle specie? Non solo le società, non solo la politica, ma anche e soprattutto la filosofia oggi si confronta con questi problemi. La distruzione ecologica accelerata e il come uscirne sono l'oggetto del suo che fare, l'oggetto di riflessione più importante, forse, di questi tempi. Quindi, in questa ultima puntata, noi cambieremo schema. Non interrogheremo più i pensatori del passato, ma due filosofi presenti, anche se non in presenza, ma ormai siamo abituati a questo. E per questo abbiamo in collegamento da Parigi un giovane filosofo, Emanuele Coccia, uno studioso di filosofia medievale, di angelologia, di filosofia della natura, che ha scritto libri di grande successo sia nel mondo accademico sia in un pubblico molto ampio che li legge in più lingue, La vita sensibile, La vita delle piante e adesso, uscito quest'anno in Francia, Metamorphose. Coccia infatti vive e insegna a Parigi, dove è maître de conférence à l'École des études en sciences sociales. Emanuele Coccia magari non è un attivista in senso stretto, ma è un filosofo militante, nel senso che combatte non solo e non tanto per i diritti degli animali nel senso, diciamo, più generico, ma per uno specifico diritto animale, cioè per la tutela giuridica del vivente non umano, che si tratti delle piante, dei fiumi, del suolo, delle foreste, come vedremo.
Petit cheval dans le mauvais temps, qu'il avait donc du courage. C'était un petit cheval blanc, tous derrière. C'était un petit cheval blanc, tous derrière lui, devant. Il n'y avait jamais de beau temps dans ce pauvre paysage. Il n'y avait jamais de printemps, ni derrière, ni derrière. Il n'y avait jamais de printemps, ni derrière, ni devant. Mais toujours il était content, menant les gars du village, à travers la pluie noire des champs, tous derrière. À travers la pluie noire des champs, tous derrière lui, devant.
Emanuele Coccia, buongiorno.
Buongiorno.
Ha sentito Le Petit Cheval di Brassens, una canzone considerata pacifista, ma forse anche una canzone animalista. Questo nostro sfruttamento degli animali, questo nostro massacro degli animali. Lei ha parlato di quotidiano massacro universale e ha sottolineato come la questione animale non è solo etica, è una questione di diritto, no? C'è stato un referendum proposto in Francia per ampliare il concetto di diritto alle altre creature viventi non umane. Ecco, cosa significa questo? Anzitutto sul piano della filosofia del diritto e anche sul piano delle sue conseguenze politiche.
Significa ripensare innanzitutto, come è stato proposto da molti studiosi, filosofi politici, giuristi, il concetto forse anche di cittadinanza. Il nodo centrale è il fatto che per secoli e soprattutto sempre di più negli ultimi secoli la città è diventata un meccanismo di esclusione di tutte le forme di vita che non avevano forma umana e un meccanismo di mineralizzazione del pianeta. In fondo il riflesso che ci spinge a rispondere alla domanda che cos'è Parigi, che cos'è Milano, che cos'è New York, è l'insieme di tutte le parigine e i parigini che abitano su un territorio su cui il sindaco o la sindaca di Milano, Parigi o New York esercitano il proprio potere. In fondo ci spinge a pensare alla città come una monocultura umana, e una monocultura umana in cui l'unica realtà che si aggiunge all'umanità è una realtà minerale di pietra. Un'immagine di questo tipo significa in qualche modo concepire la città come innanzitutto come una forma di desertificazione del reale, perché uomini e pietre fanno un deserto, non fanno la terra, non fanno il mondo. Poi come un implicito, inconsapevole genocidio multispecifico, perché in fondo partiamo dal presupposto che Milano, Parigi, New York, Sydney siano spazi naturalmente destinati all'insediamento umano, quando invece non è così. È stato necessario cacciare ed è ancora necessario cacciare tutto quello che non ci assomiglia, con qualche rarissima eccezione: i cani, i gatti, qualche ratto e qualche albero. Quello che appunto questo dibattito attorno ai diritti degli animali invita a fare è soprattutto a ripensare il contratto urbano e a pensare alla città come un insieme in cui a comparire in modo degno e giuridicamente, politicamente riconosciuto, non siano solo individui che appartengono a un'unica specie, ma un numero più ampio di individui che appartengono a un numero più ampio possibile di specie.
E questo in effetti ci fa pensare al primo lockdown, a quello che abbiamo visto nel primo lockdown, cioè a una città come può essere una strana utopia, ma molto topica, diciamo, per essere un'utopia, e topografica, questa topografia urbana abitata quasi esclusivamente da animali, cioè da cani, da tanti cani che portavano a passeggio, si può dire, i loro padroni, sempre che la parola padrone debba essere accettata, in questo caso forse i loro soggetti, e poi una quantità di animali. Abbiamo visto questo ritornare nella fonosfera urbana degli uccelli, delle voci degli uccelli, ritornare, non so, le anatre che attraversavano sulle strisce la strada e così via. Ecco, però poi questo che ha sconcertato tutti, devo dire che forse ha anche estasiato molti, al di là del dolore, della sofferenza, di tutte le altre ovviamente realtà che si ponevano davanti ai nostri occhi, però poi questo è scomparso. Quindi, diciamo, come sarebbe la Faces, una via di mezzo, immagino, tra la giungla d'asfalto di oggi e questa città desertificata come fosse un campo di battaglia di altri tempi, in cui esultano gli animali, in qualche modo ricostruiscono la loro legge all'interno del topos urbano.
L'esempio del mondo durante il primo lockdown è un esempio giustissimo, innanzitutto perché ci fa capire che il problema è molto meno architettonico di quello che si pensa. Il problema è che c'è un'azione positiva del respingere fuori gli animali. Le città potrebbero essere abitate, in fondo, senza che cambiasse quasi nulla. In fondo gli animali sono entrati, nessuno gli ha detto nulla e hanno ricominciato ad abitare questi spazi. Quindi è stato un messaggio, comunque un'esperienza interessante, perché comunica in maniera chiara che forse non serve nemmeno fare degli sforzi enormi per riaprire le mura della città e permettere alla città di essere inondata da altre specie. Poi gli esempi concreti invece sono molti, forse sono molto meno lontani di quello che crediamo. Per esempio in Italia, in questo c'è un esempio a mio avviso importantissimo, anche simbolicamente molto potente per ripensare diversamente le città, che è il Bosco Verticale di Milano, costruito da Boeri. Perché è un esempio importante? Perché è una sorta di manifesto della via che forse dovremmo intraprendere. È importante innanzitutto perché simbolicamente il Bosco Verticale rompe questa frattura, questa opposizione tra la città, che è uno spazio minerale puramente umano, e la foresta, che foresta viene appunto da Silva Foresti, lo spazio appunto dal bosco che si trovava alle porte della città o fuori la città, forest, e che è in fondo una sorta di stranissimo campo profughi per non umani. Cioè l'idea di foresta in realtà è un'idea che va abbandonata, perché è una sorta di consolazione per cui noi raggruppiamo fuori dalle città tutte le vite che non ci assomigliano, pensando che lì stiano bene, e ci consoliamo nel nostro appunto strano istinto monoculturale e nella volontà di non mischiarci. Invece il bosco verticale appunto porta la foresta dentro la città, si fa coincidere città e foresta simbolicamente, e soprattutto, ed è questo credo uno dei gesti assieme più interessanti, radicali dell'architettura contemporanea, invece di in fondo invitare ad una sorta di ritorno ad uno stato primitivo o ad una forma di abiura totale della modernità, questo edificio ci dice: guardate che la modernità stessa può diventare foresta. In fondo si è preso il grattacielo, la torre, cioè il simbolo per eccellenza, l'icona della modernità, e la si è trasformata in foresta. Ed è questo quello che dovremmo fare. Ci sono forze in realtà molto più vicine di quello che pensiamo, che possono trasformare il nostro mondo in foresta, cioè in uno spazio di esplosione della biodiversità, perché al di là della definizione botanica o climatologica della foresta, noi chiamiamo foresta uno spazio di esplosione della biodiversità. È importante liberarsi anche dell'idea di foresta, perché ogni volta che diciamo foresta diciamo la natura c'è straniera, letteralmente. Io credo che forse il primo gesto che ci permetterebbe di sacralizzare di nuovo questo mondo sarebbe forse anche smetterlo di chiamarlo selvaggio, nel senso proprio, nel senso che per esempio ci siamo proibiti di usare questo termine per le culture umane. Abbiamo appurato che era un termine che in qualche modo ci permetteva solo di esprimere una qualche forma di superiorità o di inferiorità reciprocamente di una cultura sull'altra, e continuiamo a usare questa parola, cioè selvaggio, per lo spazio non umano, e perché questa parola in qualche modo, a differenza di quello che succedeva per le altre culture, implica una qualche forma strana, forma di sublimazione morale, cioè il mondo selvaggio in qualche modo sarebbe moralmente superiore all'umano proprio a causa della sua inferiorità ontologica, proprio perché a causa del fatto che gli esseri non umani, i cani, i gatti, gli scoiattoli, le querce, i pipistrelli, i pangolini, non sono capaci di decisione, di agency, di libertà, non hanno un'anima, in qualche modo questi li costringerebbe quasi o li porrebbe in una sorta di destino di perfezione morale assoluta e eterna. Ecco, questa stranissima idealizzazione, secondo me, è un modo innanzitutto per prolungare il rifiuto di riconoscere un'anima agli animali. Poi spero che torneremo su Filelfo, perché credo che sia uno dei testi culturalmente più importanti che siano usciti negli ultimi anni, decenni, non solo per la filosofia della natura, per gli animali, ma in generale per pensare che cos'è un'anima, per capire quanto in realtà la nostra cultura ha da sempre riconosciuto un'anima anche non umani. Comunque, per chiudere quello che dicevo sul selvaggio, dicevo appunto, in realtà forse riconoscere un'anima a tutto ciò che vive significa riconoscere che tutto ciò che vive ha la stessa ambiguità e la stessa complessità morale che l'uomo ha. Cioè, è strano che l'ecologia contemporanea riconosce sempre di più un'equivalenza ontologica e cognitiva di tutte le specie. Ormai siamo arrivati, per fortuna, a riconoscere che piante, animali, uomini pensano e tutti pensano in maniera uguale, e però c'è questo strano decalage morale per cui l'uomo è capace di fare del male, ma non gli altri. E a mio avviso il primo modo per liberarsi da una serie di pregiudizi e di falsi problemi che il nostro mondo ha creato è quello di dire: no, c'è un'equivalenza morale di tutte le specie sono ugualmente complesse, non solo da un punto di vista ontologico, da un punto di vista cognitivo, ma anche morale. Tutte le specie possono sbagliare. In realtà anche la tradizione filosofica europea, occidentale, come tutte, ha spessissimo, ma per un'evidenza che è anche oggettivo, riconosciuto che l'anima, lo psichismo, è una realtà molto più diffusa di quello che crediamo. C'è questa bellissima tradizione filosofica che si chiama, con un termine appunto nato al XVII secolo, ma che è molto più antica, panpsichismo, cioè l'idea che non solo tutti pensano, ma tutti hanno un'anima nel senso proprio di psichismo, le citava Hillman, sì. Qualsiasi essere vivente, qualsiasi forse tratto della materia, è un barlume di anima, quindi di spiritualità, di emozioni, di sentimento, e questo credo sia la via che la filosofia oggi, ma qualsiasi forma di sapere, religione, deve necessariamente riaccendere o praticare, ripensare e riconoscere che tutta un'anima, che tutto partecipa di una psiche, di uno psichismo, è qualcosa in fondo anche di molto meno difficile di quello che pensiamo. In fondo faccio un esempio lontano dalla questione animale, ma che ci permette di capire. In realtà, per esempio, c'è stata una grande metamorfosi tecnologica che ha avuto luogo negli ultimi decenni, che è quella che ci ha permesso di passare da un'epoca in cui le macchine dovevano soprattutto riprodurre dei gesti meccanici, no? Per secoli la macchina, l'artefatto umano doveva riprodurre un gesto meccanico da parte del corpo, quindi un organo nell'atto di produrre uno spostamento di forza e quindi popolare il mondo di gesti meccanici, appunto di braccia, di gambe. Le ruote erano queste in fondo. Negli ultimi 40-50 anni le nostre macchine non sono una forma di mimetismo del nostro corpo in quanto leva, in quanto forza, sono mimetismo della nostra anima, sono macchine, si potrebbe dire, psicomorfe. I telefonini, le televisioni, i computer sono macchine che devono estendere, allargare, riprodurre l'anima, lo psichismo, le emozioni. In fondo ci stiamo parlando per telefono, è un oggetto, una macchina che permette all'anima di passare attraverso la pietra, di animare una pietra e raggiungere un altro uomo. Ecco, quindi questa è un'evidenza talmente forte del fatto che l'anima viaggia ovunque e può innervare un pezzo di silicio, un pezzo di pietra, del metallo. Quindi se l'anima arriva nel metallo, figuriamoci se non arriva appunto in un cane, in un gatto, in un criceto o in una pianta. Ecco, questo credo sia veramente il come dire, la rivoluzione, la conversione dello sguardo a cui siamo chiamati, il che significa per esempio che dovremmo cominciare a leggere quella che veniva considerata come una favola, come un genere irreale, invece come qualcosa di molto più realista di quanto noi crediamo. Cioè, in fondo bisognerebbe convertire anche i generi, gli animali che vengono mostrati nel loro tratto psichico non dovrebbero partecipare o comunque appartenere a un registro dell'irreale, ma dovrebbero invece essere una forma di documentario quasi, di realismo.
Sì, quindi questo è molto interessante perché appunto fino a poco tempo fa si parlava di questa ibridazione uomo-macchina, no? Tutta la filosofia del transumanesimo, dell'homo sapiens divenuto homo cyborg, no? E sembrava che i transumanisti avessero lasciato il posto ai transpecisti in qualche modo, no? Però in qualche modo è anche vero che c'è spazio anche in questo panpsichismo che emerge, c'è spazio anche per l'ibridazione uomo-macchina, cioè l'ibridazione è generale. Lei ha scritto il suo ultimo libro, si chiama Metamorfosi, e quindi per finire appunto qualcosa sul mito di metamorfosi. Nella fiaba di Filelfo c'è un mito di metamorfosi alla fine che in qualche modo coinvolge anche il concetto di ibridazione, di fluidità tra specie, no?
Sì, certo, in realtà senza saperlo quello che chiamiamo teoria dell'evoluzione è come dire, un aspetto quasi in giacca e cravatta di un mito della metamorfosi. In realtà quello che Darwin ci ha detto è ogni specie è la metamorfosi di una specie che l'ha preceduta, quindi ogni specie in realtà conserva un numero infinito di tratti che sono tutti tratti che la vita ha dovuto come dire, cucirsi addosso prima di arrivare alla forma in cui poi il vivente esiste. E questo significa per esempio che il nostro DNA, per esempio, è uno strano patchwork di pezzi di specie, di vita appunto che appartengono oggi alle forme più diverse, disparate. Ne facciamo esperienze in qualche modo molto più banalmente, basta guardarsi allo specchio. Ogni volta che noi ci guardiamo allo specchio vediamo degli occhi, una bocca, un naso, delle orecchie, ecco, tutti questi organi in realtà a causa dell'evoluzione, a causa del fatto che ogni specie è una metamorfosi di un'altra specie, ogni specie si è preso dei pezzi da altre specie, tutti questi organi li condividiamo con migliaia di altre specie. In realtà il nostro corpo ci dà accesso ad una vita che è umana solo in parte, che è già multispecifica. Noi non siamo una specie, siamo uno zoo ambulante, noi siamo appunto una strana menagerie che si è cucita per qualche migliaia di anni, ma che è niente rispetto alla storia della vita, una forma più o meno rabberciata che quella umana, ma siamo già biodiversi, siamo biodiversità che si rapporta ad altra biodiversità. Non abbiamo bisogno di stare davanti a un gatto per saperci appunto uno zoo. Noi siamo zoo ed è per questo che dobbiamo rispettare la biodiversità che sta fuori di noi, perché ogni specie è biodiversa, ogni specie è un collage, è una strana metamorfosi che non smetterà mai di trasformarsi, perché in realtà in tutto questo la chiave del fatto che la vita è sempre metamorfosi, e chiudo con questo, è quello che chiamiamo nascita. La nascita è questo stranissimo, straordinario mistero dell'esistenza, per cui ogni vivente in realtà non può generarsi da un pezzo di materia che non era animato, no, deve prendere necessariamente un corpo che ha già vissuto. Nascere significa questo, significa che io ho preso letteralmente la carne, il respiro, il sangue di mia madre e di mio padre e sono letteralmente la loro metamorfosi vivente. Sono il fatto che mia madre è stata capace di ringiovanire se stessa, di espellere questo pezzo di sé che è ritornato al giorno zero e di costringerlo a ripetere, senza poter ripetere lo stesso scenario, la vita che lei ha vissuto. E quindi io sono veramente un'eterna metamorfosi. E questo tra l'altro ci dice, per esempio, che il nostro corpo, uno dei grandi misteri, una delle cose più belle del fatto di essere nati, significa che appunto la vita che è in me è più antica del mio corpo. Io ho 44 anni, ma siccome la mia vita è quella che è appartenuta, che ho condiviso per 9 mesi, tra l'altro in maniera letterale, carnale, con il corpo di mia madre, quindi ho 44 anni più 30 anni, ma mia madre anche lei è nata, quindi l'età della vita che ho dentro di me corrisponde all'età della vita sul pianeta Terra. Noi siamo antichissimi e giovanissimi. Ciascuno di noi è questa specie di sforzo continuo del primissimo dei viventi, del primo vivente che si è affacciato sulla Terra e che non smette mai di cucirsi nuovi abiti addosso. Siamo un abito di Arlecchino, in fondo, che si inventa sempre nuovi modi di esistere.
Benissimo, grazie a Emanuele Coccia che salutiamo.
Arrivederci.
Arrivederci. It was a slow day and the sun was beating on the soldiers by the side of the road. There was a bright light, a shattering of shop windows. The bomb in the baby carriage was wired to the radio. These are the days of miracle and wonder. This is the long distance call. The way the camera follows us in slow-mo. The way we look to a song. The way we look to a distant constellation that's dying in a corner of the sky. These are the days of miracle and wonder. Don't cry, babe, don't cry. Abbiamo in collegamento telefonico il nostro secondo ospite, il nostro secondo filosofo, Umberto Pasti. Per formazione filosofo politico, poi filosofo della natura in senso sia astratto, direi vicino forse ai filosofi rinascimentali, e sia in senso pratico e diciamo così etico, no? Perché Pasti non è solo un pensatore della natura, è un attivista della difesa della natura, è la protagonista non solo di quasi tutti i suoi libri, dal romanzo di esordio, L'età fiorita, ha Perduto in paradiso, pubblicato da Bompiani come gli altri suoi libri, Manuale di resistenza botanica, Più felice del mondo, Giardini e no, Animali e no, tutti appunto tradotti in inglese, francese, spagnolo e anche in arabo marocchino. E questo perché? Perché Umberto Pasti ha messo in pratica la cura del vivente non umano nella sua utopia nordafricana di Rouna, che è un piccolo villaggio nel nord del Marocco, dove ha messo in salvo centinaia di specie minacciate dallo sviluppo selvaggio, in alcuni casi addirittura estinte, se non appunto nel suo giardino. E ha messo in salvo anche le tradizioni, la cultura, l'esistenza stessa dei non numerosi, ma oggi molto virtuosi esemplari della specie umana della regione, soprattutto i più giovani. E questo suo esperimento furieriano, diciamo, è famoso oggi in tutto il mondo, e per questo siamo particolarmente curiosi dei suoi consigli sul che fare. Che fare, allora, Umberto Pasti?
È una buona domanda, è quella che mi pongo io quotidianamente, che mi pongo quasi tutto il tempo, cioè cosa fare? E cosa fare è forse cercare di avvicinarsi un pochino a un orlo, cercare di avvicinarsi a un bordo e cercare di, così, di uscire un po' da questo noi così limitato, così fragile, così malato anche, che è stato produttore di tanta infelicità e attualmente è, non dico produttore di un virus, però ha creato le possibilità a questo virus di svilupparsi in un modo più lento. E io ho come delle mie idee su queste cose, delle idee che sono però personali.
Noi vogliamo sentirle, le vogliamo sentire.
Sì, cioè io ho sempre pensato, io amo molto la natura, da quando sono bambino amo enormemente i fiori, le piante, gli animali. E soprattutto capisco che su un piano, diciamo, umano, queste creature, queste forme di vita hanno un'enorme importanza nella cultura dell'uomo, perché gli animali e le piante fanno parte della nostra pittura, fanno parte della nostra letteratura, delle nostre ricette, delle nostre formule apotropaiche, delle nostre credenze. Però c'è un'altra cosa che secondo me è importante che a questo punto non capiamo, cioè che la divisione che esiste tra i regni, cioè il regno animale, il regno vegetale, il regno minerale, sono delle divisioni un pochino fallaci. E quando io dico che noi dovremmo porci su un orlo, avvicinarci a un orlo, è proprio questo che volevo alludere. Cioè, a me sembra che nelle ultime centinaia di anni, diciamo dal Rinascimento in poi, l'uomo abbia creato dei grandissimi limiti tra i diversi regni che contengono le specie e che questi limiti lo abbiano reso infelice. Cioè io credo che l'infelicità dell'uomo contemporaneo nasca un pochino quando gli animali diventano simboli, quando anche i fiori diventano simboli e quando smettono di essere invece degli importanti punti di riferimento, come sono stati sia in una preistoria che viveva di totem, che viveva di tabù, dove gli uomini vivevano protetti dagli animali, dove gli uomini veneravano gli animali ed erano divisi in clan tutenti, gli animali erano l'asse centrale, sia in un'antichità che felicemente ha saputo nutrirsene, ha saputo da un lato umanizzarli e dall'altro vivere in una felice simbiosi, in un'epoca in cui gli dèi avevano teste di cani, in un'epoca in cui le fanciulle si trasformavano in alberi, cioè in un'epoca in cui le barriere che separavano i regni erano più fluide e più mobili, più meno definite. Secondo me cosa succede? Succede che a un certo punto, anche probabilmente con la nascita di certe strutture economiche che mirano molto al profitto, che limitano, insomma, che implicano tutta una serie di enormi cambiamenti culturali, c'è un allontanarsi molto definito tra questi mondi, il mondo degli animali, il mondo delle piante, il mondo degli uomini. E credo che questa cosa necessariamente produca infelicità nell'uomo, infelicità nelle piante, infelicità negli animali e conflitti. Non sto parlando soltanto di quello che accade adesso con la distruzione degli habitat, con gli ecosistemi che vanno a catafascio, per cui ci sono problemi come quello enorme che si sta ponendo, ma anche proprio dell'infelicità, dell'insoddisfazione vogliamo tutti, nell'essere così uomini, così soli, in un mondo che invece è meraviglioso perché è pieno di altre creature con le quali potremmo convivere in un modo più fluido. Quando prima dicevo affacciarsi sull'orlo, affacciarsi all'orlo, sull'orlo dell'umano, a questo un po' alludevo, cioè al fatto che probabilmente dovremmo imparare a disumanizzarci e a fare un po' quello che fanno i poeti quando cercano le parole, cioè a sospendere quel noioso noi stessi fatto di psicologie, fatto di bisogni, fatto di tante punte, di tanti piccoli centri, di perderlo un pochino, cioè di lasciarci andare e di cercare di entrare più in comunione con queste cose misteriose, queste cose che sono molto altre e molto altere, che però ci possono aiutare, ci possono ispirare e ci possono consolare soprattutto. Cioè che la nostra speranza sia quella di liberarsi dai limiti di questo uomo così terribilmente umano e diventare un po' più fiori e un po' più topi, un po' più così.
Sì, che poi è anche quello che consiglia Hillman, come abbiamo visto nelle puntate scorse, ed è quello che consigliano i sacerdoti delfici, che consigliano gli antichi, appunto, in quel mondo in cui le fanciulle diventavano piante di alloro e gli dei avevano sembianze di giovenca, di civetta e così via. E questa ibridazione di cui tu parli in fondo è anche quella che alla fine della fiaba di Filelfo, che abbiamo utilizzato come filo conduttore in queste 5 puntate del nostro ciclo, propone, o comunque è un mito di metamorfosi, quello che alla fine inventa come immagine, come metafora di ciò che la conversione ecologica, la metanoia, dovrebbe appunto produrre in noi. Ma ti vorrei chiedere una cosa: è successo che un bel giorno, dalle parti, appunto per rimanere nel tema del mito antico del giardino delle Esperidi, cioè l'estremo occidente sulla costa atlantica del Marocco, tornando dalla spiaggia, tu ti sia addormentato sotto un albero in cima a una collina brulla nel deserto, ti sia addormentato sotto quest'albero e ti sia successo qualcosa, così si dice, è vero? Che cosa è successo?
È una cosa molto molto semplice, cioè io ero stremato, in realtà non tornavo dalla spiaggia, stavo esplorando questa regione, mi sono addormentato e ero molto stanco perché la salita era scoscesa e perché faceva caldo. E ho trovato un bel fico, mi sono addormentato sotto questo fico e quando mi sono svegliato mi ero trasformato, cioè ero diventato un giardino. Cioè, capisco che questo può sembrare strano, però mi guardavo le braccia e vedevo delle aiuole, avevo delle zolle dove c'avevo avuto i capelli, avevo degli arbusti al posto dei piedi, ed è una sensazione molto strana, cioè al contempo sentivo delle strane parole in una lingua che non conoscevo, come delle name, delle cantilene. Ed ero con un amico marocchino che quando ha visto lo stato di turbamento e di stupore nel quale mi trovavo immerso, mi ha detto: oh mamma mia, ti sei addormentato sotto un fico e i gemmoni, cioè gli spiriti della terra vivono negli alberi, si impossessano di chi dorme, di chi si addormenta sotto un albero. E per me questa cosa è stata una cosa molto importante, perché la sensazione è stata così violenta, cioè quella di non esistere più. Ed è una cosa alla quale io tendo sempre, adesso ci tendo quando parlo di mettersi sull'orlo di se stessi, quando faccio il giardino, quando cerco le parole, cioè appunto questa cosa di non esserci più e di essere qualcos'altro, che per cui abita lo spazio in un modo diverso, abita il tempo in un modo diverso, è soggetto a leggi diverse. Insomma, questa cosa mi ha cambiato la vita, perché ho dovuto poi realizzarla, cioè mi sono trovato con un compito da fare nella realtà quotidiana, nella realtà empirica, che era
essendo io diventato un giardino, dovevo fare che questo giardino si imperasse, e essendo il posto dove era addormentato un posto molto remoto, molto sterile, senza acqua, senza luce, senza un accesso, ho dovuto lavorare molto duramente perché questo cambiamento avvenisse, cioè ho dovuto fare questo grande giardino ad orso, portandoci le piante in spalla, portando, ma è stato un lavoro fisico molto grande. Però, diciamo, quello che a me da quel giorno sempre un po' mi sta a cuore, interessa, è quello da cui penso che possa arrivare un aiuto per la nostra specie, che è un po' minacciata e soprattutto minacciata da una terribile infelicità, ecco. È quello di, così, di uscire un po' da noi, cioè di consentire ai geni del luogo, agli spiriti o comunque ad altre forme di vita di impossessarsi di noi, e di impossessarsi di noi e di renderci più proni, più propensi a subire delle metamorfosi, perché io credo che noi uomini siamo per noi stessi aperti, è un terreno fertile perché tutto questo succeda, e credo che lo siamo in tantissime delle nostre attività, anche bagnando la piantina di basilico, cioè quello che per me è un gesto sacro, cioè bagnando la piantina di basilico sul balcone. È soltanto che molto della realtà alienata in cui viviamo fa sì che questa cosa ce la dimentichiamo. Ecco, se riuscissimo a ricordarcela, se riuscissimo a tornare a quel noi, avremmo molte più chance di essere felici.
Sì, è quello che in fondo facevano gli antichi, e quando Plutarco all'inizio dell'età cristiana leva questo suo grido, no? Il grande dio Pan è morto, pensando a questa, diciamo, poi supposta forse mentalità esclusivamente antropocentrica della nuova religione cristiana, ma la capacità di immedesimarsi nelle piante così come negli animali faceva parte di una routine, possiamo dire,
sì, di un modo di vivere, di un modo di pensare, di un modo di prestare più attenzione, essere meno arroccati. Quella miseria che per me è la psicologia individuale, che in fondo è così monotona, così noiosa, così sempre uguale, ed essere più pronti a annusare quel cane, a sfiorire con la passiflora, a bere col rosmarino, e poi non so, a buttarsi con le rane, a nuotare coi pesci, a cercare di imparare a volare dagli uccelli, a guardarli, insomma a uscire di sé.
Uscire da sé. Ringraziamo e salutiamo Umberto Pasti sulle note di una delle chansons d'été di Berlioz, Le spectre de la rose.
Arrivederci Silvia, grazie, arrivederci, a presto, tanti auguri.
Grazie. Siamo arrivati alla conclusione di questo ciclo di Uomini e Profeti, queste anime viventi, animali, anima, mondo. Silvia Ronchey ringrazia la redazione di Uomini e Profeti, ringrazia il tecnico del suono che ci ha assistito stamattina, Daniele Di Noia, e ringrazia voi ascoltatori che ci avete seguito, che ci avete scritto molte lettere, che riceveranno risposta.
Uomini e Profeti è un programma a cura di Paola Tagliolini, in redazione Benedetta Caldarulo e Elisabetta Parisi, consulenza musicale di Cristiana Munzi,
letture di Tommaso Ragno, regia di Benedetta Caldarulo. Per scriverci, uomini e profeti@rai.it. Tutte le puntate sono disponibili in podcast sul sito di Radio 3 o con l'applicazione Rai Play Radio.